श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम् श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte seconda, il capitolo intitolato Non ci sarà possibile aiutarla. Il signor A. M. Hartman non era interessato. Nello stesso giorno in cui aveva scritto al signor Hartman, Prabhupada ricevette una lettera da Shir Padampat Singhania, il direttore della grandissima J.K. Organization in India. Prabhupada aveva scritto a Sir Padampatji per chiedergli un sostegno finanziario e la sua risposta gli aveva dato qualche speranza. La famiglia Singhania non era soltanto favolosamente ricca, ma tutti i suoi componenti erano devoti di Krishna. Mio caro Swamiji, ho ricevuto la sua lettera e sono molto lieto di sentire la sua idea di erigere un tempio a Sri Radha Krishna a New York. Credo che la proposta sia buona, ma ci sono delle difficoltà. Primo, per costruire il tempio dovremmo inviare della valuta straniera e per questo c'è bisogno dell'autorizzazione governativa. Senza il benestare del governo non si può esportare valuta. Se il governo dell'India è d'accordo, potremmo pensare a costruire un tempio a New York. Secondo, dubito che la modica cifra di 7 lakh di rupie, cioè 110.000 dollari americani, possa permettere di costruire un tempio a New York. Io intendo realizzare una bella costruzione con un'architettura di tipo indiano. E per completare un tempio di architettura indiana dobbiamo mandare un uomo dall'India. Queste sono le due grosse difficoltà, altrimenti la sua idea è magnifica. Srila Prabhupada e il signor Singhania avevano due punti di vista completamente diversi. Un magnifico tempio indiano a New York sarebbe costato molti milioni di dollari, solo di costruzione. Certamente Prabhupada sapeva che Pandap Singhania poteva procurare milioni di dollari se voleva. Ma in che modo avrebbero potuto far uscire tanto denaro dall'India? Prabhupada tornò dunque a suggerire che si potevano spendere solo 7 lakh. Dopo aver acquistato l'edificio, scrisse: «Potremmo costruirci sopra un altro piano, con una bella cupola, il chakra e tutto il resto». Prabhupada aveva la sua logica. Il signore Dvarakadish manifestò la sua opulenza a Dvaraka con 16.000 regine e sappiamo che fece costruire un palazzo per ognuna di esse. Inoltre i palazzi erano costruiti di gemme e pietre preziose, tanto da non aver bisogno di luce artificiale. Per questo la sua concessione del tempio di Sri Krishna è naturalmente molto opulenta. Ma noi siamo abitanti di Vrindavana e a Vrindavana non ci sono palazzi come nella vostra Dvaraka. Vrindavan è piena di foreste e di mucche sulle rive della Yamuna e Sri Krishna recita la parte di un pastorello senza traccia di quell'opulenza regale a cui siete abituati voi abitanti di Dvaraka. Tuttavia, quando i Dvaraka Bala incontrano i Vrindavan Bala, si può trovare una via di mezzo. La ricchezza di Shilpa Dampat, caratteristica di Dvaraka, e la devozione di Srila Prabhupada, tipica di Vrindavana, Sri Krishna, il signore di Vrindavana e di Dvaraka, poteva essere adorato adeguatamente. Gennaio. arrivò la risposta di Bom Maharaj, 2 settimane prima. Prabhupada aveva scritto al suo confratello direttore dell'Istituto di Filosofia Orientale di Vrindavana, dicendo che aveva trovato un luogo adatto per aprire un tempio a New York e che voleva installare le divinità di Radha e Krishna. Nella sua risposta, Bom Maharaj dava i prezzi indicativi per le divinità di Radha e Krishna in ottone, alte 35 centimetri. Ma avvertiva anche che dare inizio all'adorazione delle divinità sarebbe stata una grossa responsabilità. Srila Prabhupada rispose: penso che una volta aperto il tempio si potranno trovare degli uomini, anche americani, come ho visto alla missione di Ramakrishna, e anche in molte associazioni di yoga, quindi sto cercando di aprire un tempio qui, come voleva Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada chiese a Bom Maharaj anche di assisterlo nell'ottenere l'autorizzazione del governo per esportare il denaro che avrebbe donato Padampat Singhania. Disse che aveva una fitta corrispondenza personale con il vicepresidente dell'India, il dottor Radhakrishnan, che conosceva anche Bom Maharaj. Ditegli che non si tratta di un comune tempio di adorazione, ma di un'istituzione internazionale per la coscienza di Dio, basata sullo Srimad Bhagavatam. Gennaio. Mentre Srila Prabhupada pregava di poter ricevere Radha Krishna a New York, la città fu sommersa da una tempesta di neve. Quella mattina, Srila Prabhupada, che forse non aveva mai visto la neve in vita sua, svegliandosi pensò che qualcuno avesse dipinto di bianco la facciata dell'edificio accanto. Soltanto quando uscì di casa scoprì che era neve. La temperatura era di 10 gradi Fahrenheit. In città fu dichiarata l'emergenza. Ma Prabhupada continuò a fare le sue passeggiate giornaliere. Ora doveva camminare sotto la neve fitta, con un doti sottile, sotto il cappotto, e in testa il suo cappello da Swami. Le strade principali furono sgombrate, ma molte strade secondarie erano coperte di neve. Lungo la sottile striscia di parco che divide Broadway, le raffiche di vento formavano cumuli di neve alti fino alla spalla, seppellendo le panchine. I chioschi di Broadway, tappezzati con strati di manifesti e avvisi, portavano ora uno strato in più, fatto di neve e ghiaccio. Ma nonostante l'inclemenza del tempo, gli abitanti di New York continuavano a portare a passeggio i cani, che ora indossavano cappottini e impermeabili. Tante premure da parte dei proprietari dei cani ispiravano a Prabhupada un senso di divertita sorpresa. Avvicinandosi alla West End Avenue, vedeva che i portieri soffiavano nei fischietti per chiamare i taxi, come al solito, ma spargevano sale per sciogliere il ghiaccio e per aprire passaggi sicuri davanti ai palazzi. A Riverside Park le panchine, i sentieri e gli alberi erano coperti da una patina di ghiaccio e riflettevano scintillanti il cielo. Thank you. Al notiziario, gli ufficiali del servizio scelto annunciavano il primo tangibile aumento delle leve dai tempi della guerra di Corea. Un periodo di pace che era durato un mese aveva avuto fine con i bombardamenti del Vietnam del Nord da parte dell'aviazione degli Stati Uniti. Lo sciopero dei trasporti a New York era finito dopo 2 settimane e il capo del sindacato dei trasportatori era morto in prigione per un attacco cardiaco. Il 30 gennaio la costa orientale fu spassata da una violenta bufera, sulla città caddero 18 cm di neve e il vento soffiava a una velocità di 80 km orari. Il comune di New York offriva stanze e pasti caldi a quelli che vivevano in case prive di riscaldamento. L'aeroporto Joe Fitzgerald Kennedy era chiuso, come le linee ferroviarie e le autostrade che portavano in città. Per la seconda volta in 8 giorni fu dichiarato lo stato di emergenza a causa della neve. Come semplice individuo, Srila Prabhupada non poteva far nulla per lo stato d'emergenza contro la neve o per il conflitto internazionale di cui aveva letto nei titoli dei giornali. Li considerava soltanto segni dell'età di Kali. Ci sarebbe sempre stata sofferenza nel mondo materiale, ma se avesse potuto portare Radha e Krishna in un palazzo di New York, niente era impossibile per il Signore Supremo. Perfino nel mezzo del Kali Yuga sarebbe potuta apparire una nuova età dell'oro e la gente avrebbe avuto sollievo. Se gli americani avessero adottato la coscienza di Krishna, il mondo intero li avrebbe seguiti. Guardando attraverso gli occhi delle scritture, Srila Prabhupada si spingeva avanti nella bufera e seguiva la pista sottile che per sostenere la sua missione della coscienza di Krishna. Febbraio. Scrisse di nuovo a Tirtha Maharaj che aveva accettato di interessarsi all'autorizzazione governativa se avesse ricevuto la conferma scritta di un donatore responsabile disposto a fornire i fondi per il tempio. Prabhupada lo informò che il donatore sarebbe stato Sir Padampat Singhania e gli mandò anche l'incoraggiante lettera del 14 del signor Singhania. Prabhupada ricordò al suo confratello: Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta voleva aprire templi nelle città straniere come New York, Londra, Tokyo e altre. Ne ho parlato personalmente con lui quando lo incontrai per la prima volta a Uttar Danga nel 1922. Ora mi si presenta la possibilità di realizzare il suo ordine trascendentale. Sto soltanto cercando la tua misericordia e il tuo favore per raggiungere il successo in questo tentativo. ...5 febbraio. I piani che Srila Prabhupada aveva costruito attorno alla promessa di aiuti da parte di Padampat Singhania cominciavano a crollare. Lodhvara Kavala scrisse per esprimere la sua insoddisfazione nei riguardi dell'edificio della 72esima strada. Temo di non essere d'accordo con il tuo suggerimento di acquistare un piccolo edificio e costruirvi sopra qualcosa. Purtroppo questo genere di proposte non è adatto alla mia personalità. Il tempio potrà anche essere piccolo, ma dovrà essere costruito in modo adeguato. Sono d'accordo sul fatto che in questo momento lei non possa spendere molto denaro, ma nelle possibilità della somma approvata dal governo. Lei dovrebbe costruire un edificio che sia conforme all'architettura dei templi indiani. Allora soltanto potremo colpire l'attenzione degli americani. Questo è tutto ciò che posso comunicarle al proposito. E sono molto riconoscente per essersi preso il disturbo di scrivermi. Prabhupada non considerò questa lettera come l'ultima decisione. Continuava a nutrire la speranza che Sri Padampas Singhania avrebbe donato i fondi per il tempio, se soltanto fosse stato possibile organizzare il trasferimento dei fondi. Continuò a scrivere ai suoi confratelli e ad altri devoti, chiedendo loro di aiutarlo a ottenere l'autorizzazione del governo. Aveva sempre le stesse aspirazioni, anche se l'unico possibile donatore aveva respinto il progetto del chakra e della cupola sopra un normale edificio a due piani. 15 febbraio. Si trasferì dalla stanza 501 in una stanza sua, due piani più sotto. Mi sono trasferito nella stanza 307, nello stesso palazzo di cui le ho parlato, per avere più aria e più luce. È situato all'incrocio tra due strade, la Columbus Avenue e la 72esima strada. Secondo il dottor Mishra, Prabhupada si era trasferito per avere un posto suo, indipendente dalla Mishra Yoga Society. ...16 febbraio. Prabhupada scrisse ai proprietari della Universal Book House di Bombay per dare loro dei suggerimenti per la vendita dello Srimad Bhagavatam nella zona di Bombay. Spiegò che stava cercando di aprire un tempio di Radha Krishna e che un grosso industriale indiano ha promesso di occuparsi dei fondi. Poiché sembrava che sarebbe restato negli Stati Uniti ancora per molti giorni, desiderava che la Book House si prendesse più a cuore la vendita dei suoi libri in India. Si trattava dei suoi agenti per la vendita delle sue opere nel Maharashtra, ma ora egli chiedeva loro di assumersi le loro responsabilità per tutte le province e di presentare i suoi libri a università e scuole superiori in tutta l'India. Inoltre desiderava ricevere l'accredito bancario relativo ai libri venduti fino a quel momento. 26 febbraio. Il signor A.P. Darwatkar della Universal Book House rispose: non posso darvi notizie molto buone sull'incremento delle vendite dello Srimad Bhagavatam perché l'argomento è religioso e soltanto una minima parte della società può essere interessata a questi libri. Abbiamo cercato di pubblicizzarli attraverso alcuni librai a Nagpur, ad Ahmedabad, a Pune e altrove, ma siamo spiacenti di informarla che dopo qualche tempo le librerie ci rimandano i volumi invenduti. Date le circostanze, non soltanto non ci entusiasma la sua proposta di assumere la responsabilità di vendita per tutta l'India, ma stavamo appunto pensando di chiedervi di nominare qualcun altro al nostro posto per rappresentare il suo programma di vendite nel Maharashtra. Fino a quel momento avevano venduto soltanto 6 serie dei suoi libri, per i quali stavano per effettuare il trasferimento di 172 rupie a suo favore. Questo non era certo incoraggiante per l'autore. Una volta di più l'India mostrava di non essere interessata. Perfino nella terra della religione, gli argomenti religiosi erano soltanto per una minima parte della società. Marzo. Un altro colpo di sfortuna. L'8 febbraio Srila Prabhupada aveva scritto al nuovo primo ministro indiano, Indira Gandhi, per chiederle di autorizzare il trasferimento di fondi dall'India. La risposta, datata 25 febbraio, arrivò a Nuova Delhi, firmata dal segretario ufficiale del primo ministro, il signor L.K. Gha. Caro Swamiji, il primo ministro ha visto la sua lettera dell'8 febbraio 1966 e ha apprezzato lo spirito che l'ha spinta a portare il messaggio spirituale dello Srimad Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam negli altri paesi. A causa della situazione critica del mercato valutario che il paese sta attraversando, ci rammarichiamo immensamente di non poterla assistere da qui nel suo piano di aprire un tempio di Radha e Krishna. Tuttavia, Prabhupada aveva altre speranze. Dopo aver scritto al primo ministro, aveva scritto di nuovo a Tirtha Maharaj, pregandolo di chiedere al dottor Radhakrishnan di convincere il governo ad autorizzare il trasferimento dei fondi. Aspettò un mese, ma non ricevette risposta. Sembrava che i suoi confratelli non si sentissero responsabili per la predica in America. Aveva chiesto loro incoraggiamento per continuare in America, perché le spese erano tante. Aveva spiegato che spendeva ogni mese l'equivalente di 1.000 rupie. Per questo ogni giorno spero di ricevere da voi una risposta favorevole, ma non ci fu nessuna risposta. L'8 marzo. Scrisse di nuovo a Sri Padampat Singhania, chiedendogli di mandare una persona dall'India a supervisionare il lavoro del tempio a New York, come aveva già suggerito il signor Singhania. Non ci fu mai risposta. Prabhupada scrisse ancora a Sumati Morarji, pregandolo di mandargli una mridanga per accompagnare il canto del mantra Hare Krishna. Le chiese anche per il futuro, quando avrebbe fatto arrivare molte persone dall'India, di favorirvi con un passaggio gratuito sulle navi della compagnia Scindia. Nessuna risposta. Mentre la sua situazione finanziaria diventava più grave e le sue speranze erano messe a dura prova, i suoi sostenitori dall'India si ritiravano in silenzio. Le sue lettere non avevano risposta, e questo era già un messaggio chiaro e inequivocabile: non possiamo aiutarti. Anche se nessuno gli dava incoraggiamento, Srila Prabhupada aveva fiducia nell'ordine del suo maestro spirituale e nella volontà di Krishna. Il messaggio del primo ministro sull'autorizzazione governativa era stato un no definitivo. Egli però aveva ottenuto un'altra estensione del suo visto. Ora la sua ultima speranza era Sri Padampat Singhania. Prabhupada sapeva che era un uomo molto potente in India e che, se voleva, poteva mandare il denaro. Era l'ultima speranza di Prabhupada. 2 aprile. Il signor Singhania non rispose personalmente. Incaricò il suo segretario, il signor Eshwara Iyer, di scrivere a Prabhupada, togliendogli le ultime speranze di acquistare un edificio a New York. Sono spiacente di informarla che Sir Padampaji non è interessato al progetto di costruire un tempio di Radha Krishna a New York in questo momento. Per quanto concerne la richiesta di cui all'ultimo paragrafo della sua lettera, Sir Padampaji ha ricevuto i suoi volumi dello Srimad Bhagavatam dal suo ufficio di Delhi. Distinti saluti. A vederlo così, da lontano, una piccola figura che camminava per le strade e i viali di Manhattan, in mezzo a molte altre piccole figure, uno straniero che aveva il visto quasi scaduto, possiamo percepire solo l'aspetto esterno di Srila Prabhupada. Questi giorni di lotta erano davvero reali e difficili. Ma la sua coscienza trascendentale era sempre la nota dominante. Non viveva nella coscienza di Manhattan. Era assorto nella sua relazione di dipendenza da Krishna. Proprio come quando sul Jaladuta aveva subito gli attacchi di cuore e la lettura della Chaitanya Charitamrita gli aveva fornito il nettare della vita. Aveva già raggiunto il successo, certamente voleva trovare un tempio per Radha Krishna a New York, ma il suo successo era il fatto che ricordava sempre Krishna, anche a New York nell'inverno del 1965-66, che il mondo lo riconoscesse o no. Non passava nemmeno un giorno senza che egli lavorasse sul libro di Krishna, lo Srimad Bhagavatam, e non passava giorno senza che egli offrisse il suo cibo a Krishna e parlasse della filosofia della Bhagavad Gita. Sri Krishna dice nella Bhagavad Gita: per colui che mi vede in ogni luogo e vede tutto in me, io non mi allontano mai da lui, né lui da me. E Krishna assicura ai suoi puri devoti: il mio devoto non perirà mai. Su questo Prabhupada non ebbe mai il minimo dubbio. C'era solo un problema. Gli americani si sarebbero accorti del puro devoto che stava in mezzo a loro? Fino a quel momento sembrava che nessuno lo prendesse sul serio. Siamo così giunti, nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, al quinto capitolo della seconda parte, intitolato Libero di predicare. Ora sono a New York, la più grande città del mondo. Una così bella città. Tuttavia il mio cuore sta sempre struggendosi per Vrindavana. Sarò sempre felice di tornare a Vrindavana, quel sacro luogo. Ma allora, perché sei qui? Sono qui perché è il mio dovere. Ho portato un messaggio per voi. Avevo ricevuto un ordine dal mio superiore, il mio maestro spirituale. Vai nei paesi occidentali e qualunque cosa tu abbia imparato, distribuisci questa conoscenza. Così, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti i disagi, ora sono qui. mi sento obbligato dal dovere. Da una lezione di Srila Prabhupada. La stanza 307 non era fatta per essere adibita a residenza, ad ashram o a sala per le conferenze. Era soltanto un piccolo, stretto ufficio, privo di mobili e telefono. La porta sosteneva un ampio lastro di vetro smerigliato, del genere che è comune nei vecchi uffici. Sopra la porta c'era una traversa che sosteneva una lastra di vetro. Prabhupada metteva una coperta sul pavimento davanti al suo baule di metallo. Il baule diventava così un tavolo improvvisato su cui scriveva. Dormiva sul pavimento. Non vi era possibilità di cucinare, così tutti i giorni egli doveva recarsi a piedi all'appartamento del dottor Mishra. Quando viveva nella stanza 501 presso l'ashram di yoga del dottor Mishra, quest'ultimo lo finanziava per le sue necessità, ma ora Prabhupada si era sistemato per conto suo e tutto ciò che poteva ricavare dalla vendita dei suoi libri doveva servire per il mantenimento giornaliero e per l'affitto mensile di $72. Egli notò che un po' di polvere di chili al West End Superette costava 25 cent, 10 volte di più di quanto sarebbe costata in India. Prabhupada non aveva proventi garantiti, le sue spese erano aumentate e il suo comfort fisico si era ridotto. Tuttavia, almeno aveva un posto suo in cui vivere. Ora era libero di predicare come voleva. Era venuto in America per parlare di Krishna. E fin dall'inizio aveva avuto l'opportunità di farlo, durante gli incontri informali nel soggiorno degli Agarwal, o dinanzi alle riunioni informali del Lion Club di Butler, o alle lezioni di sanscrito del dottor Norman Brown, alla società di yoga del dottor Mishra o alla società Tagore. Egli però non aveva attribuito molta importanza alle conferenze in cui la gente si riuniva per ascoltarlo una sola volta. Questa era la ragione principale che lo induceva a desiderare di avere una sua residenza a New York. Solo così la gente avrebbe potuto venire regolarmente e ascoltare le sue lezioni sulla Bhagavad Gita e sullo Srimad Bhagavatam. Il fatto di essersi trasferito dallo studio di yoga al piccolo ufficio al pian terreno aveva permesso a Prabhupada di avere ciò che cercava, un posto suo. Ma nemmeno eufemisticamente tale residenza poteva essere considerata un tempio. Sulla porta c'era il suo nome, chiunque lo cercasse poteva trovarlo, ma chi sarebbe venuto là? Si presuppone che un tempio avrebbe dovuto attrarre la gente a Krishna con la sua opulenza e bellezza. Ma la stanza 307 era proprio l'opposto. Era povera e nuda. Anche una persona che si interessasse di discorsi sulla spiritualità non avrebbe trovato per niente confortevole il fatto di sedersi sul nudo pavimento in una stanza che aveva la forma di uno stretto vagone ferroviario. Uno degli studenti del dottor Mishra aveva regalato un registratore a bobine a Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada vi incideva i suoi solitari bhajan, che cantava con l'accompagnamento dei cembali a mano. Vi registrò anche un lungo saggio filosofico, introduzione alla Gita Upanishad. Anche se nessuno ascolta, gli aveva detto Bhaktisiddhanta Sarasvati, puoi andare avanti a cantare per i muri. Tuttavia, poiché ora era libero di distribuire il suo messaggio nella nuova situazione che Dio gli aveva concesso, decise di dare lezioni 3 sere alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, per chiunque arrivasse. Il suo primo uditorio era costituito principalmente di persone che lo avevano ascoltato e lo avevano incontrato allo studio di yoga del dottor Mishra. Nonostante la povertà di quella stanza, gli incontri furono fonte di nuova vita per lui. 18 marzo. Egli espresse il suo ottimismo in una lettera a Sumati Murarji. Ho ricavato un forte incoraggiamento dalle parole che mi hai scritto. Sento che dovresti restare là finché non ti sarai completamente ristabilito dalla tua malattia, per tornare solo dopo aver completato la tua missione. Penso che queste tue righe siano la parola di Sri Balakrishna espresse attraverso la tua gentilezza. Sarai contenta di sapere che la mia salute è tornata alla normalità e il mio lavoro di predica sta progredendo con successo. Spero che anche il mio progetto di fondare un tempio di Sri Sri Radha Krishna possa essere realizzato con la grazia del Signore. Poiché mi sono trasferito da Butler in Pennsylvania a New York, ho affittato una stanza per $70 il mese. 3. E qui sto tenendo lezioni sulla Bhagavad Gita e sullo Srimad Bhagavata, accompagnato da Sankirtan. E signori e signore americane vengono ad ascoltarmi. Sarai sorpresa di sapere che essi ascoltano con attenzione, benché non conoscano la lingua del Sankirtan. Il movimento che ho iniziato a diffondere è completamente nuovo per loro, perché gli americani in genere conoscono la ginnastica yoga così com'è, insegnata da alcuni yogi indiani qui in America. Non hanno mai sentito parlare e nominare il culto della Bhakti o della scienza di Krishna, eppure mi stanno ascoltando. Questo è un grande successo per me. 3. Fuori, al di là delle finestre chiuse della stanza numero 307, la notte di quell'inoltrato inverno era caduta. Le parole di Prabhupada erano interrotte dai suoi smorzati, del clacson e delle occasionali sirene provenienti dalla strada. E di quando in quando degli allarmanti accordi di una isolata segnalazione per la nebbia sull'Hudson. Benché spoglia, la stanza era calda. Prabhupada stava spiegando il secondo capitolo della Bhagavad Gita. Ora Arjuna è perplesso. È incerto se debba combattere o rifiutare il combattimento. Vedendo dinanzi a sé i suoi parenti con i quali avrebbe dovuto combattere, è dubbioso. Segue poi la discussione con Krishna. Ora questo è il punto. Krishna è Dio, la persona suprema. La voce di Prabhupada è piena di convinzione, suadente. Talvolta il suo discorso diventa penetrante e irrompe con urgenza. La sua colta dizione inglese rivela un pesante accento bengali. Improvvisamente interrompe la sua lezione e si rivolge a qualcuno nella sala. Prabhupada dice: «Che cos'è quello?» L'uomo: «Che cosa?» Prabhupada: «Che cos'è quel libro?» Uomo: «Ah, sì, è una traduzione della Bhagavad Gita». Ovviamente Prabhupada è seccato che mentre egli parla qualcuno stia guardando un libro. Ciò era ben lontano dal rispetto offerto ai colti oratori descritti nello Srimad Bhagavatam. Prabhupada: «Beh, no, ora ascolta me». Uomo: «Sto ascoltando». Prabhupada: «Sì, non distrarti, ascolta». Sta assumendo il modo del maestro che corregge il suo studente. Naturalmente non vi era ragione che uno dei suoi ospiti casuali fosse costretto a obbedirgli. Egli si limitava a richiedere attenzione, eppure diceva: «Ti prego, ascolta», mentre tentava di convincerli alla coscienza di Krishna. avete sentito che si deve accettare un maestro spirituale, dopo attento esame, proprio come si sceglie una sposa o uno sposo, dopo attento esame. In India sono molto attenti. Poiché il matrimonio dei giovani e delle ragazze è fatto sotto la guida dei genitori, i genitori se ne occupano con molta cura. Nello stesso modo si deve accettare un maestro spirituale. È necessario, secondo le ingiunzioni vediche, che ogni persona dovrebbe accettare e avere un maestro spirituale. Forse avete visto un filo sacro. Noi abbiamo ricevuto un filo sacro. Mr. Coin, hai mai visto un filo sacro? Prabhupada si interrompe. L'uditorio non ha notato il sottile, bianco filo che attraversa la parte superiore del corpo di Prabhupada, sotto la camicia. Per migliaia di anni, i Brahmana in India hanno indossato questi fili, posti in diagonale sul dorso, annodati sulla spalla sinistra e giù a destra alla vita. Un brahmana regge questo filo nella mano destra mentre recita il mantra sacro Gayatri 3 volte al giorno, ma ciò è assolutamente sconosciuto agli americani. Lo stesso Prabhupada è esotico per loro. Con il suo chadar grigio drappeggiato intorno alle spalle, egli siede eretto, a gambe incrociate, su un sottile cuscino. E loro gli stanno di fronte, sull'altro lato del baule, che ora funge da tavolo e da leggio. Sono tutti riuniti e vicini in quella stanza angusta. Egli è fragile, piccolo ed estraneo per loro. Eppure, in qualche modo, egli è completamente sicuro, in una maniera che non ha niente a che vedere con il fatto di essere straniero a New York. I visitatori avvertono la sua forte presenza. Due linee verticali di argilla bianca attraversano accuratamente la sua fronte. Le vesti color pesca sono raccolte in ampie pieghe attorno al suo corpo. Egli li interroga per qualche secondo per sapere se hanno visto il filo sacro. Il filo sacro è un segno che una persona porta in quanto ha un maestro spirituale. Qui naturalmente tale distinzione non esiste, ma secondo il metodo indù anche una ragazza sposata porta un segno per far capire alla gente che ha un marito. Ha un segno rosso sulla fronte affinché gli altri possano capire che è sposata. E secondo la divisione dei capelli, come si chiama quella divisione? Uomo, scriminatura. Prabhupada, uomo, scriminatura. Prabhupada, come si pronuncia? E così l'uomo sillabando, scriminatura. Prabhupada, scriminatura. Questa scriminatura ha anche un altro significato. Essi conoscono l'inglese ed egli conosce la Gita, di cui li deve nutrire, ma occasionalmente chiede il loro aiuto per l'uso dei vocaboli in inglese. Se la scriminatura è nel mezzo, è possibile capire che la ragazza ha marito e viene da una famiglia rispettabile. Se la scriminatura è laterale, allora si tratta di una prostituta. Con un lieve gesto egli solleva la mano, ma senza raggiungere realmente il capo, eppure in qualche modo quel gesto indica chiaramente una parte laterale del corpo. Inoltre, quando una ragazza è ben vestita, si può capire che ha un marito a casa. Se invece non è ben vestita, è possibile intuire che il marito è lontano da casa. Sapete? Se il vestito di una vedova... esistono molti segni. Similmente, il filo sacro è un segno destinato a contraddistinguere la persona che ha accettato un maestro spirituale. Proprio come il segno rosso è un simbolo che contraddistingue una ragazza sposata. Benché l'uditorio potesse essere momentaneamente attratto da ciò che all'apparenza sembra essere la descrizione della tradizione indiana, un ascoltatore attento poteva cogliere il contesto più ampio del discorso di Prabhupada. Ognuno deve accettare un maestro spirituale. È un argomento pesante per un uditorio occasionale. Qual è la necessità di avere un maestro spirituale? Non è limitato all'India? Ma egli afferma: ognuno dovrebbe avere un maestro spirituale. Che cos'è un maestro spirituale in definitiva? Forse egli vuol dire che accettare un maestro spirituale è un altro particolare che contraddistingue l'induismo, come il filo o la scriminatura dei capelli per una donna o il vestito di una vedova. L'uditorio può facilmente considerare questa discussione un genere di esposizione culturale, paragonabile al fatto di guardare in tutta comodità un film che parla di interessanti abitudini di vita di popolazioni straniere, benché non si abbia l'intenzione di adottare queste abitudini in cambio delle proprie. Lo Swami ha uno di questi fili sul corpo, ma è fatto per gli indiani. Non significa che anche gli americani dovrebbero averlo. Comunque queste convinzioni indù sono interessanti. In realtà Srila Prabhupada non ha nessuna altra motivazione che quella di presentare la verità assoluta, così come l'ha ascoltata attraverso la Parampara. Tuttavia, se qualcuno in quella stretta stanza a forma di vagone ferroviario avesse chiesto: «Dovrei arrendermi a un maestro spirituale?», si sarebbe dovuto confrontare con la reale presenza di un guru genuino. Ognuno è libero di considerare il discorso come preferisce. In ogni tappa della vita di un individuo, il maestro guida. Ora, per essere in grado di assicurare tale guida, un maestro spirituale dovrebbe essere anche un uomo perfetto, altrimenti come può guidare? Qui Arjuna sa che Krishna è la persona perfetta, per questa ragione egli lo sta accettando. Sishyastham sadimam tvam prapannam. Sanscrito. Nessuno ne conosce una parola. Ma non è mai un problema per Srila Prabhupada. Anche se essi non lo capiscono, il suono trascendentale degli Shastra li purificherà. Ciò è dovuto alla sua autorità intrinseca ed egli non può dimenticarlo. Anche alla prima impressione, il sanscrito crea un'atmosfera di autorevole erudizione, le originali benché straniere parole dei saggi. Mi sottometto a te e tu accettami come tuo discepolo. Sono le parole di Arjuna. I discorsi amichevoli non possono offrire una soluzione in caso di perplessità. Essi possono essere protratti per anni, ma non offrono soluzione. Perciò qui Arjuna accetta Krishna come maestro spirituale, il che significa che qualsiasi cosa Krishna desidererà, egli dovrà accettarla. L'ordine del maestro spirituale non deve essere trascurato. Per questa ragione si deve scegliere un maestro spirituale i cui ordini non inducano a commettere un errore. Supponiamo che voi accettiate come maestro spirituale la persona sbagliata ed egli vi dia insegnamenti sbagliati. Allora la vostra vita sarà completamente rovinata. Si deve quindi accettare un maestro spirituale la cui guida possa rendere perfetta la vostra vita. Questa è la relazione tra il maestro spirituale e il discepolo. Non è una formalità, è una grande responsabilità per entrambi, per il maestro e per il discepolo. E così siamo giunti anche per oggi al termine della nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Libero di predicare.
Srijuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.